invito i consiglieri a prendere posto e diamo inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale, dando la parola al segretario generale, dottoressa Eleonora Coppola, per l'appello. Si è allontanato, ci sono allontanato.
Quindi cominciamo presente.
Sì, sì, è qui.
De Santi, l'ho visto.
Sì, c'è. Ticci invece assente giustificata. Per quanto riguarda la commissione scrutatori, Pianigiani Ilaria, Michela Bardotti e Simone Mircoli. Allora, il sindaco non ha comunicazioni, per quanto invece mi riguarda, vista l'impossibilità a presenziare a questo consiglio del capogruppo Ticci, le interrogazioni e le mozioni presentate dal gruppo Forza Italia, Poggi Bonzi, vengono ritirate e successivamente ripresentate. Pertanto verranno tolti all'ordine del giorno i punti 3, 4, 6 e 7. Andiamo avanti quindi per le interrogazioni al punto 5. Interrogazione, situazione degli immigrati nel territorio comunale, gruppo consiliare, insieme Poggi Bonzi, protocollo numero 24.255. La parola al capogruppo Michelotti.
Sì, grazie Presidente. Interrogazione che darei per letta, mi permetto soltanto di illustrare i punti, diciamo, che riguardano appunto le domande. È un'interrogazione che abbiamo presentato dopo le enormi e numerose sollecitazioni che sono provenute dai cittadini per capire come soprattutto l'amministrazione intende regolare e come si approccia l'amministrazione nei confronti di questo fenomeno, che ormai è un fenomeno rispetto al quale è pacifico e dobbiamo fare i conti, e quindi serve di capire e di sapere come l'amministrazione intende governare questo fenomeno. Preannuncio anche che torneremo sul tema al prossimo Consiglio Comunale con una mozione per impegnare il Consiglio su determinati temi che sono afferenti rispetto a quello. Per il momento vogliamo sapere soprattutto se, quante e quali sono le strutture del territorio comunale che ospitano gli immigrati e soprattutto le questioni appunto che riguardano l'abitabilità, le condizioni igienico-sanitarie e soprattutto il Comune cosa fa giornalmente o settimanalmente per controllare questa situazione. Grazie.
Grazie Michelotti. Prego. La parola all'assessore convertito. Prego, Pigia. Vai.
Grazie. Grazie Presidente. Allora, quest'estate non c'è stato nessun allargamento e ampliamento delle strutture di accoglienza a Poggi Bonzi, quindi non c'è stata nessuna comunicazione da fare. Le mancate comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale e il conseguente rammarico della lista civica si risolvono da sole. Secondo una comunicazione del gabinetto di prefettura di qualche settimana fa, sono circa 900 i profughi attualmente accolti su tutto il territorio provinciale. Come avevo già indicato in occasione di altra risposta, interrogazione sui profughi, a Poggi Bonzi accogliamo complessivamente fino a un massimo di 24 profughi, di cui 11 con il progetto SPRAR, che è il sistema di protezione integrata per rifugiati e richiedenti asilo politico, 13 con il sistema di accoglienza in emergenza prefettizia. Quindi è 24 il numero ad oggi, il numero massimo di beneficiari di progetti di accoglienza. Ad oggi poi in realtà ci sono due posti vuoti, quindi attualmente sono 22 gli ospiti a Poggi Bonzi, perché ci sono due posti vuoti in attesa di copertura con nuovi ingressi. Questo proprio per il naturale turnover degli accolti, che o completano il percorso di accoglienza o abbandonano volontariamente il progetto, come è capitato spesso, già che considerano l'Italia solo un luogo di passaggio verso altre nazioni. Il numero dei rifugiati che sono stati accolti, quindi, per rispondere più direttamente, sono sicuramente più di 24 dal 2014 ad oggi, però è 24 a oggi, nel 2015, dal 2015 al 2016, perché prima c'era una struttura in meno, è proprio 24 il numero massimo. L'accoglienza a Poggi Bonzi viene gestita in 4 appartamenti che, secondo il modello toscano diffuso di accoglienza, sono distribuiti sul territorio cittadino e attrezzati perché i profughi vivano in autonomia: alla Gruccia, in via del Colombaio, in via Peraccini e località Palagetto. Costi e gestione dell'accoglienza sono a carico del Ministero degli Interni e delle Prefetture, che individuano attraverso i bandi i soggetti gestori, Poggi Bonzi e l'ACI provinciale, regionale e territoriale, il Blue Train, approva i progetti, sottoscrive le relative convenzioni, verifica le strutture e quindi provvede alla copertura dei costi sostenuti. Attualmente abbiamo ospiti del Pakistan, Senegal, Gambia, Egitto, Mali, Ghana e Costa d'Avorio. Vi ricordo che all'arrivo dei profughi viene immediatamente attivato il protocollo sanitario da parte della USL 7 per tutti gli opportuni controlli e le verifiche sanitarie a tutela della salute non solo dei profughi, ma anche dei cittadini, dei sanitari, degli operatori delle associazioni che si occupano dell'accoglienza. Ad ogni beneficiario viene garantita anche l'assistenza nel disbrigo delle pratiche burocratiche, orientamento nei servizi sul territorio, assistenza nelle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato o di un livello di protezione, servizi di mediazione linguistica e culturale per agevolare i vari percorsi di integrazione. Di recente, ecco, alcuni di questi ospiti hanno partecipato all'evento del 9 settembre scorso, organizzato dalle associazioni di Poggi Bonzi e patrocinata dal Comune, una matriciana in piazza, proprio allo scopo di raccogliere fondi per le popolazioni del centro Italia vittime del terremoto del 22 agosto. Alcuni di questi profughi hanno collaborato nell'allestimento, montaggio e smontaggio degli stand, ma hanno anche partecipato al servizio durante la cena. Quanto al numero dei futuri ingressi in Italia, in Toscana e anche a Poggi Bonzi, è evidente che dipende dalle politiche che attuerà la Prefettura su indicazioni del Ministero. Al summit recentissimo di settembre sui rifugiati e migranti, tenuto a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stato proprio chiesto ai capi di Stato e di Governo una riflessione sui grandi movimenti di rifugiati e migranti, con l'obiettivo di riunire i paesi sotto un approccio più umano e coordinato. Il ministro Alfano sta disegnando un nuovo modello di governance del fenomeno migratorio attraverso un piano nazionale di programmazione dei flussi e di ripartizione dei richiedenti asilo e rifugiati in tutti i comuni italiani. Obiettivo di questo piano è quello di strutturare un sistema di accoglienza dei migranti diffuso sull'intero territorio nazionale che garantisca una ripartizione equilibrata dei posti per l'ospitalità dei richiedenti asilo e rifugiati, sia per il livello regionale e provinciale che per quello comunale. Al momento però non sono ancora pervenute circolari esplicative e indicazioni ufficiali relative alle modalità distributive e al rapporto dell'accoglienza rispetto al numero degli abitanti per città. In generale, nella gestione dell'accoglienza, il ruolo dell'amministrazione comunale è quello di offrire una collaborazione continua con la Prefettura, il Ministero e gli enti gestori, un costante monitoraggio dello sviluppo del progetto, sia attraverso il supporto dei servizi sociali, sia attraverso attività periodiche di raccordo con il territorio e gli altri enti coinvolti, quindi l'azienda sanitaria, il CPIA, il Centro per l'Impiego. Sfuggono invece alcuni riferimenti che si leggono nell'interrogazione in merito al crescente numero di reati, anche gravi, inseriti nelle premesse ad una serie di domande che hanno per oggetto i profughi e la gestione dell'accoglienza. Possiamo solo ipotizzare che si tratti di refusi. Diversamente, se gli interroganti sono a conoscenza di collegamenti fra reati e profughi accolti a Poggi Bonzi, sarebbe meglio fornissero eventuali informazioni in merito. Grazie.
Grazie all'assessore Convertito. La parola al capogruppo Michelotti.
Sì, soddisfatto della risposta nel merito, tolta la chiosa finale, se gli interroganti fossero a conoscenza di questa connessione informerebbero la Procura della Repubblica evidentemente. Per quanto riguarda il resto, soddisfatto anche perché e apprendo che quindi la Giunta ha negato che ci sia stata data la disponibilità per accogliere 70 profughi sul territorio, cifre che abbiamo riportato nelle premesse.
Grazie al capogruppo Michelotti, andiamo avanti, passiamo alle mozioni, punto 8, perché la 6 e la 7 sono state, come precedentemente detto, ritirate. È una mozione presentata dal Poggibonsi 5 Stelle, è una mozione per impegnare l'amministrazione comunale a riconoscere i primi 50 litri di acqua come diritto fondamentale. Protocollo numero 30.827. La parola al capogruppo Mircoli.
Grazie Presidente. La mozione questa per richiedere l'impegno da parte dell'amministrazione comunale a riconoscere i primi 50 litri di acqua come diritto fondamentale. Allora, premesso che nel 2010 l'ONU dichiarò l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari un diritto fondamentale dell'essere umano. Il contratto mondiale per l'acqua indica 50 litri come la quantità minima giornaliera per soddisfare i bisogni essenziali di un essere umano. Il Parlamento europeo, con la sua risoluzione dell'8 settembre 2015, ha confermato questa valutazione di principio, sostenendo che l'acqua è un diritto, definendola anche un bene vitale e necessario per la dignità umana. Il Parlamento europeo, con la risoluzione dell'8 settembre 2015, riconosce quindi che l'approvvigionamento idrico e la fornitura di servizi igienico-sanitari sono servizi di interesse generale e che l'acqua non è una merce, ma un bene comune, e dovrebbe pertanto essere fornita a prezzi accessibili nel rispetto del diritto delle persone alla quantità minima. Il Parlamento italiano, con l'approvazione della legge 221 del 28-12-2015, ha inteso introdurre per la prima volta nell'ordinamento dello Stato il principio del diritto inviolabile della persona a un quantitativo minimo di acqua, definendolo come vitale in quanto necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Considerato che la stessa enciclica Laudato Si di Papa Francesco riconosce che l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l'esercizio degli altri diritti umani. L'accesso all'acqua potabile deve essere considerato, come l'ONU stessa dichiara, un diritto vitale e quindi fondamentale dell'essere umano. Si impegna quindi il Sindaco e la Giunta a compiere tutti gli atti necessari in ogni opportuna sede perché vengano modificati il regolamento e la carta di servizio di acquedotto per quanto attiene all'articolazione tariffaria, in modo tale che venga assicurato il quantitativo minimo vitale giornaliero gratuito pari a 50 litri di acqua potabile per ciascun componente del nucleo familiare di ogni utenza domestica residente. Grazie.
Grazie al capogruppo Mircoli. La parola al capogruppo PD Burresi.
Grazie Presidente, ma preceduto perché non avevo, non mi ero venuta ancora, avevo, va bene così, ci si capisce. Cioè io al consigliere Mirko bisogna però gli faccio una domanda. Io quando l'ho letta questa mozione ho detto, vabbè, sono andato a vedere la legge nazionale, che è la legge 221 del 2015, e ho detto, beh, la legge nazionale si riferisce evidentemente a casi di particolare indigenza, cioè quando una persona non può pagare l'acqua, il comune o il gestore idrico si impegna a mantenere il minimo di sopravvivenza per l'utilizzo dell'acqua. Poi però leggo qui, io questo non ci trovo un riferimento di questo tipo, mi pare di capire è di tipo universale questo ragionamento. Allora a questo punto ho detto, ma dico, le motivazioni per cui noi ti si dice no sono varie e evidenti. Uno, perché io credo che l'acqua a questo punto diventerebbe, come si dice, sarebbe giusto a questo punto che fosse inserita fra le attività in cui la fiscalità generale interviene e praticamente l'acqua non paga nessuno, perché a questo punto credo che c'è 50 litri d'acqua al giorno a persona nelle famiglie, il 90% delle famiglie l'acqua non la pagherebbe, questa è la, o perlomeno sarebbe attenta a non pagarla. Quindi di fatto, siccome la legge nazionale dice che alla fine se si riferisce a persone particolarmente indigenti in cui il gestore praticamente poi è obbligato a fornire l'acqua, però è anche obbligato a trovare le risorse per cui questo. Quindi quel 30% di persone che hanno la possibilità di utilizzo dell'acqua pagherebbero una cifra esorbitante. Questo io non credo sia possibile. Poi c'è un altro problema, che secondo me sia. Per fare una cosa di questo genere ci vuole un altro tipo di gestione, la gestione unitaria per famiglia. Poi ci vorrebbe una gestione di tipo singolo, cioè ogni famiglia dovrebbe esporre quante persone sono, vedere uno storico per cui quante persone hanno pagato, quante ce n'è, diventerebbe una cosa assai complicata. Comunque, secondo me, siccome l'acqua è vero che è un bene universale e va distribuito, però è anche vero che è un bene, secondo me, ha una necessità di lavorazione, di, come si dice, non indifferente, come l'energia elettrica, come i rifiuti, come tutti i servizi che vengono erogati dagli enti pubblici, allora, o non dagli enti pubblici, anche da privati. Quindi credo che non ci sia spazio per nessun tipo di... mi piacerebbe che fosse così, che di fatto l'acqua poi alla fine non la paga quasi più nessuno, però non è così e così non è possibile.
Grazie al capogruppo Borresi, la parola al capogruppo Mircoli.
Grazie, allora, premesso intanto questa cosa, come ho detto prima, la quantità minima giornaliera per soddisfare i bisogni essenziali di un essere umano è stata definita dall'ONU, cioè non è che me la sono inventata io questa cosa. Poi per me, logicamente, io non ne consumo 50 litri di acqua al giorno, quindi a me mi tornerebbe molto vantaggioso come tanti altri. Anche io so per evitare gli sprechi, però logicamente bisogna considerare che il discorso dell'acqua, visto anche le prese di posizione del comune di Poggibonsi per quanto riguarda il ricalcolo della tariffa, che già si era predisposto, diciamo, in maniera positiva, perché insomma di fatto anche il discorso dell'interrogazione si fece l'altra volta, riferimento al referendum del 2011, ora si è detto il contratto è troppo oneroso, tornare indietro adesso perché non c'è la scadenza del 2026, frattanto è stato rivotato anche in questi giorni l'aumento per la tariffa dell'acqua, dico io. Cioè, questo sarebbe intanto, secondo me, una mossa da attivarsi, non credo che ci si arriverà, però farsi sentire nelle sedi opportune, quindi all'autorità idrica toscana e via dicendo, poi se sarà deciso che la quantità minima, che non ho deciso io, fosse 20 litri di acqua giornalieri che spettano e tutto, a me mi va bene lo stesso. Il discorso è che bene o male bisognerebbe cercarsi di impegnare effettivamente per far tornare o cercare, insomma, anche in sede opportuna di far capire che quelli che i comuni vogliano, che effettivamente quello è stato votato anche nel referendum del 2011, siamo tutti per un ritorno all'acqua pubblica, e quindi garantire un diritto minimo a tutti di usufruire di una quantità che poi, se fosse deliberato da livello europeo, anche una quantità più bassa, io penso non ci sia problemi. Noi ci siamo soltanto adeguati a quello lì che è stato definito dall'ONU e quindi accettato, fra l'altro votato anche dal Parlamento europeo alla fine dell'anno scorso. Cioè, non è una cosa che mi sono inventato io. Penso sia un diritto e non si possa negare a nessuno.
Grazie al capogruppo Mircoli. Capogruppo Borresi, era breve.
Grazie Presidente, una breve risposta. Faccio presente che il referendum sull'acqua aveva due temi particolari. Uno era la remunerazione del 7% per i gestori privati, cioè per la parte di gestione dei privati. E poi c'era questa idea dell'acqua pubblica. Io sono d'accordo sull'acqua pubblica, nel senso che l'acqua è un bene su cui non può mettere le mani chiunque e farla pagare come se fosse una proprietà sua. Però è anche vero che l'acqua ha dei costi, la distribuzione dell'acqua, la potabilizzazione dell'acqua ha dei costi che, voglio dire, non sono così banali come potrebbe sembrare. Ora, questo ragionamento, che pur essendo con intenzioni del tutto lodevoli, che certo quando si stabilisce che non si paga più una cosa, io credo che, però è anche vero che la messa in opera di queste cose qui è talmente complicata, è talmente difficile, soprattutto talmente onerosa, che poi alla fine, secondo me, conviene forse sì, cercare di abbassare le tariffe, certo, certamente di efficientare il sistema, tutto quello che ti pare, però poi alla fine conviene forse di più, come si dice, farla pagare meno, magari, però comunque farla pagare, cioè non è una questione per noi, insomma, perlomeno è questa. Tanto è vero che io ricordo che questo Consiglio Comunale nella passata legislatura nel 2010 non disse che l'acqua era, che disse che l'acqua era un bene che aveva delle caratteristiche di tipo industriale, non era semplicemente la fornitura di mettere un tubo a un acquedotto e portarlo a casa di qualcuno. È un sistema complesso che costa e che secondo me, quando è fatto bene, ha dei vantaggi anche pur pagando quello che si consuma. Questa è la nostra visione.
Grazie Burresi. Mircoli, prego.
Sì, grazie Presidente. Niente, volevo tornare a dire, comunque, per quanto riguarda l'acqua ci torneremo sopra, in quanto abbiamo depositato un'altra mozione, e questo tanto si andrà...
Sì, verrà messa alla prossima Consiglio Comunale.
Sì, benissimo, e volevo dire solo un piccolo appunto, forse non so se tutti siamo accorti, ma in Toscana si paga le tariffe dell'acqua più care di tutta Italia. Questo magari è bene sottolinearlo, visto magari, ecco, farci sentire magari anche all'Assemblea, all'Autorità Idrica Toscana, forse prendere una posizione anche magari di astensione, di non approvare magari, non so, i prossimi provvedimenti d'aumento delle tariffe. Grazie.
Grazie Mircoli. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione della mozione. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La mozione non è stata accolta. Ha votato favorevole il gruppo Poggio Bonzi 5 Stelle insieme a Poggio Bonzi, ha votato contrario tutto il gruppo del PD. Andiamo avanti con le delibere proposte al Consiglio. Punto 9 all'ordine del giorno, regolamento comunale di polizia mortuaria. Approvazione. La parola al vice sindaco Becattelli.
Buonasera, grazie Presidente. Il regolamento comunale di polizia mortuaria che andiamo oggi ad approvare disciplina le attività e servizi in ambito comunale di polizia mortuaria in tutti i cimiteri presenti nel territorio comunale. Ricordo che nel comune di Poggio Bonzi ci sono 11 cimiteri comunali e 2 cimiteri a gestione particolare, quello della Misericordia, che è situato in adiacenza al cimitero comunale Poggio Bonzi, e quello della pubblica assistenza, posto in adiacenza al cimitero comunale di Megognano. Gran parte della materia nel settore è regolata rigidamente dalle norme di legge nazionali e regionali, per cui il lavoro di revisione del precedente regolamento risalente al 1996 è consistito nel riportare le disposizioni all'attualità e aggiornarle alle norme vigenti, peraltro in parte già applicate, dato che le norme regolamentari devono comunque sottostare a quelle di rango superiore. In particolare si è fatto riferimento alle disposizioni di legge nazionali, quella la 285 del 90, e alle varie circolari del Ministero della Sanità emanate dal 98 al 2003, oltre alle leggi regionali della Toscana 29 del 2004 e 18 del 2007. Vengono pertanto in esso, cioè nel regolamento, presi in esame tutti i servizi di polizia mortuaria e stabilite le regole e norme ad essi relative a cui attenersi. Per cui appare chiaro che trattasi di un regolamento molto tecnico e specifico per il settore. Preliminarmente faccio osservare che il testo approvato in bozza dalla Giunta è stato sottoposto anche ad una valutazione delle 2 associazioni che gestiscono i cimiteri particolari, cioè la Misericordia e la Pubblica Assistenza di Poggio Bonzi, che ne hanno condiviso il testo senza osservazioni, salvo precisare che i cimiteri di loro competenza devono essere definiti particolari e non speciali, come era indicato nel precedente testo approvato. Questa modifica è stata recepita nel testo in approvazione. La commissione consigliare ha già a sua volta avuto modo di valutare il regolamento ed anche in quella sede non vi sono stati rilievi. Di seguito espongo alcuni degli aspetti più rilevanti delle nuove disposizioni introdotte nel rispetto delle norme di legge. Validità delle norme per tutti i cimiteri, inclusi quelli particolari, specificando di volta in volta quelle che invece sono da riferire solo a quelli comunali. Poi modifica della durata delle concessioni cimiteriali, che passa da 50 a 40 anni per tutti i cimiteri, oltre ad alcune disposizioni sulle modalità per il passaggio da forme di concessione perpetua e 90 novennale alla nuova durata, ed in particolare il titolare di una concessione perpetua a 99 anni potrà chiedere, se trascorsi 50 anni, l'estumulazione a sue spese, e l'attivazione di tale procedura dà diritto agli eredi di esercitare il diritto di prelazione per una nuova concessione su quel forno con la modalità di prenotazione. Poi le concessioni perpetue 90 novennali, per cui sono trascorsi 50 anni, possono essere revocate dal Comune qualora vi siano esigenze di pubblico interesse e carenze nella dotazione di loculi nel cimitero. In questi casi la estumulazione sarà spesa dall'amministrazione e si potranno prevedere forme di indennizzo. Tariffe cimiteriali saranno estese a tutti i servizi, incluse le inumazioni a terra, in adeguamento a norme di legge. Le tariffe verranno definite e quantificate attraverso determinazioni della Giunta Comunale in occasione della formazione del bilancio. Infine, cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. Essendo ormai da tempo consentita e sempre più usata la pratica funeraria della cremazione e della dispersione delle ceneri, che è ovviamente disciplinata in normativa sia nazionale che regionale, in particolare la legge regionale 29 del 2004, si è ritenuto opportuno all'interno del regolamento comunale di polizia mortuaria regolare anche questa materia in modo organico al fine di fronteggiare eventuali esigenze in merito che possono manifestare i nostri concittadini. Infine, codice di comportamento delle ditte esterne. Come ultimo punto segnalo che infine il regolamento introduce un semplice adempimento riguardo alle imprese che accedono alle aree cimiteriali comunali per eseguire lavori per conto di privati. Viene istituito presso l'ufficio custodi un registro nel quale dovranno iscriversi obbligatoriamente le imprese la prima volta effettueranno servizi o lavori, prevedendo inoltre che gli addetti delle stesse indossino un tesserino con l'indicazione del numero di iscrizione. Concludendo, questo regolamento comunale di polizia mortuaria che sottoponiamo all'approvazione del Consiglio Comunale di oggi è da considerarsi, nell'intento di questa Giunta, come il primo necessario passo per affrontare in modo organico nel prossimo futuro il problema della gestione dei nostri cimiteri comunali, che costruiti in tempi molto diversi e lontani fra loro, soffrono di evidenze carenze strutturali, per esempio loculi di ridotte dimensioni, difficoltà di accesso, coperture inadeguate, problemi strutturali veri e propri, eccetera, a cui fanno seguito difficoltà manutentive correlate anche alla cronica mancanza di risorse utilizzabili. Ne consegue che per risolvere il decadimento ormai storico dei nostri cimiteri e per rispondere in modo organico alla domanda e anche ai cambiamenti in atto della stessa, mi riferisco ovviamente alla tipologia di sepoltura maggiormente richiesta, il problema dei nostri cimiteri vada affrontato in modo organico e radicale, programmando negli anni la soluzione dei vari problemi che li affliggono.
Grazie al Vice Sindaco Becattelli, la parola al Consigliere Bussagli.
Sì, grazie Presidente. Semplicemente per ringraziare l'architetto Bartoli, che in Commissione Statuto e Regolamenti, come ricordava il Vice Sindaco Becattelli, è venuto ad esporre nel merito quello di cui trattava il regolamento stesso. E poi semplicemente per dire che il gruppo del Partito Democratico voterà a favore per l'approvazione del regolamento.
Grazie. Grazie consigliere Bussagli. Se non ci sono interventi sul punto, passerei alla votazione. Chi è d'accordo sul punto 9 alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, si sono astenuti Poggio Bonzi 5 Stelle insieme Poggio Bonzi. Andiamo avanti, punto 10 all'ordine del giorno, piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni anni 2016-2017-2018, variazione. La parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. La delibera che sottoponiamo alla discussione e alla successiva approvazione del Consiglio è la variazione del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni, costituisce un allegato, uno degli allegati del bilancio. In modo particolare la variazione che proponiamo è l'inserimento fra le aree sottoposte a valorizzazione di un'area individuata dal foglio 37, particella 547, una superficie di 3.200 metri quadri. Siamo nella zona del Bernino. Quest'area dovrà essere, sarà concessa in diritto di superficie, una durata così come esplicitata nella delibera, sarà sottoposta a diritto di superficie, concessa in diritto di superficie con una durata massimo trentennale, una società sportiva per realizzare strutture sportive. Naturalmente la scelta sarà fatta con meccanismo di evidenza pubblica, presupposto per procedere con il bando e l'inserimento di quest'area nel piano di valorizzazione.
Grazie sindaco. Se non ci sono interventi sul punto, passerei alla votazione del punto 10. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Sul punto ha votato favorevole il gruppo del PD, si sono astenuti Poggio Bonzi 5 Stelle e insieme Poggio Bonzi. Sul punto 10 abbiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, la votazione come la precedente. Andiamo avanti, punto 11 all'ordine del giorno, fascia di terreno adiacente al tracciato di via San Gimignano, acquisizione. La parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente, e come avete visto nella proposta di delibera c'è pervenuta nell'ambito di un progetto di recupero di un immobile situato in via San Gimignano la proposta di acquisizione gratuita a patrimonio di una fascia di terreno lungo appunto via San Gimignano dell'ampiezza di 2 metri e mezzo. Ci è sembrato una opzione da accogliere in vista anche del lavoro che stiamo facendo di ridefinizione di tutta l'area di via San Gimignano, che è l'area in cui insistono ancora gli opifici dismessi, in parte ancora attivi, e che sarà area da sottoporre a particolare attenzione nell'ambito della definizione del nuovo piano operativo. Ci è sembrato interessante cogliere questa opportunità e acquisire a patrimonio e proporre al Consiglio di acquisire a patrimonio questa fascia di terreno, onde poter poi sviluppare anche progetti di mobilità ciclopedonale, che di fatto su quell'area, che conosco bene perché ci abito, ancora sono quasi del tutto assenti.
Grazie sindaco. Se non ci sono interventi sul punto 11 passerei alla votazione. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Te lo dico io. Punto 11 all'ordine del giorno, ha votato favorevole il gruppo del PD, ha votato contrario insieme Poggio Bonzi, si è astenuto Poggio Bonzi 5 Stelle. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come la precedente. Andiamo avanti, punto 12,
regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, modifiche, la parola all'assessore Salvatore.
Allora, buonasera. Dunque, come vi ricorderete, abbiamo proceduto. Mamma mia, quanto è forte l'audio, fortissimo. Come vi ricorderete, abbiamo proceduto a fare un'acquisizione in termini di impianti di videosorveglianza per una cifra di circa 33.000 euro anche nelle variazioni del bilancio di luglio. Il Comune appunto ha acquistato queste attrezzature tecnologiche e ha dotato in questo senso il comando di polizia municipale, e il particolare riferimento è a quello di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al codice della strada e alle fotocamere per il controllo delle aree impiegate come discariche di materiali di sostanze pericolose e del rispetto delle disposizioni che riguardano la modalità, la tipologia e l'orario di deposito dei rifiuti. Ecco, fatti questi acquisti avevamo un passaggio normativo necessario da effettuare, che è quello che facciamo appunto questo pomeriggio. Infatti l'acquisizione di queste strutture ha reso opportuno e necessario attualizzare e aggiornare il regolamento per la videosorveglianza, che appunto abbiamo questo pomeriggio in Consiglio Comunale alla vostra attenzione. Il regolamento per la disciplina era stato precedentemente approvato 9 anni fa, nel 2007. E quindi in questo senso sono stati, proprio per procedere all'aggiornamento, sono stati introdotti nell'impianto normativo esistente tutta una serie di articoli che sono dedicati alle novità e che riguardano però anche modalità ulteriori di tutela anche della raccolta dei dati che vengono prodotti dalle specifiche tecniche, cioè dalle strumentazioni tecnologiche e tecniche che appunto vengono utilizzate. Allora, tenuto conto delle competenze appunto che vengono attribuite ai comuni, in questa opera di revisione dello strumento normativo che vi sottoponiamo è stata appunto integrata e arricchita la descrizione puntuale delle finalità istituzionali, quindi appunto gli obiettivi per le quali è consentito l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza, che attengono, per fare proprio sintesi estrema, a 4 ambiti generali, che sono la protezione della incolumità e della sicurezza dei cittadini, in particolare ai profili di sicurezza urbana, secondo la definizione rilevabile dal decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008, e poi altro contesto di applicazione, la protezione e tutela della proprietà dell'ente, ed ancora la rilevazione, la prevenzione e il controllo delle infrazioni, e quindi le funzioni svolte da soggetti nel quadro delle competenze ad essi attribuiti dalla legge, fra cui vanno evidenziate tra l'altro le attribuzioni in materia di codice della strada, di controllo sull'utilizzo abusivo di aree impiegate come discarica di materiale e sostanze pericolose, nonché appunto per il rispetto delle norme in materia di conferimento, smaltimento, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, appunto nel territorio. Ultimo elemento appunto di contesto di applicazione, l'acquisizione di fonti di prova. In questo senso, se voi avete letto il regolamento, negli ambiti appunto superillustrati si possono leggere l'articolo 3, nonché l'articolo 4, terzo comma, e il comma 7, che appunto fanno una descrizione puntuale degli ambiti di applicazione, aggiornando appunto il regolamento del 2008. Come dicevo già in premessa, sono state incrementate e rafforzate nell'attuale proposta di regolamento le norme in materia di sicurezza degli impianti, con l'obiettivo di estendere ed espandere il sistema di garanzie sull'utilizzo delle strumentazioni, cioè mentre estendiamo l'applicazione, in sostanza estendiamo anche le tutele. Chiaramente questo per andare a tutelare la sfera privata dei cittadini e definendo con maggiore precisione e incisività le regole del corretto impiego di tutti questi sistemi, anche con il riferimento alle modalità di accesso appunto alle immagini, alla conservazione dei dati, e nonché appunto ad altri aspetti che riguardano la sicurezza, la trasparenza, le competenze, tutto questo chiaramente in ossequio a quelle che sono le indicazioni del garante della privacy nel 2020. 2010 e in questo senso all'interno del regolamento si possono evidenziare l'articolo 4,1 e comma 5, l'articolo 4 bis, l'articolo 4 ter, l'articolo 7, l'articolo 10, in particolare il comma 3, l'articolo 12, l'articolo 13,5 e l'articolo 14. Se volete si vanno anche a leggere, ma le darei per letti.
Grazie all'assessore Salvadori. La parola al consigliere Bussagli.
Sì, grazie Presidente. Anche in questo caso vorrei ringraziare la dottoressa Valentina Pappalardo per la completa e esaustiva esposizione che ha fatto nella Commissione Statuto e Regolamenti svoltasi giovedì scorso e per dire che il gruppo del Partito Democratico voterà favorevolmente. Grazie.
Grazie al consigliere Bussagli. La parola al consigliere De Santi.
Grazie Presidente. Ma su questo regolamento che riguarda per la maggior parte delle modifiche, degli adeguamenti di legge, abbiamo avuto un confronto in commissione dove abbiamo avuto modo di scambiarci delle opinioni e una visione diversa rispetto in particolar modo ad un punto, e mi riferisco all'articolo che riguarda, adesso glielo dico, l'articolo 10, che riguarda la parte dell'individuazione delle aree dove andare poi a collocare le telecamere e quindi la videosorveglianza. Do reso conto della discussione che abbiamo affrontato in commissione, ed era sul merito, ed era sul metodo, ed era sulle competenze di chi doveva decidere dove, come, quando e perché andare a fare delle installazioni di videosorveglianza che la dottoressa Pappalardo ricordava proprio in commissione per la maggior parte attengono a ragioni di ordine pubblico. L'opinione sulla quale ci siamo confrontati è se l'individuazione di queste zone dovesse o meno passare dalla decisione del Consiglio Comunale, e sulla formulazione dell'articolo se risultasse chiaro che qualora non passasse dalla decisione del Consiglio Comunale fosse fatto comunque con un atto di indirizzo politico e quindi con una delibera da parte della Giunta. Qual era il motivo della discussione? Il motivo della discussione sta nella formulazione di questo articolo, laddove si legge che l'indicazione allo scopo detterà l'amministrazione comunale mediante appositi atti di indirizzo e gestionale, con cui provvederà inoltre aggiornare l'elenco delle aree di ripresa senza necessità di ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale. Allora, premesso che l'articolo così come è scritto ha delle contraddizioni in termini riguardo quelle, a nostro avviso naturalmente, riguardo a quelle che sono le competenze del Consiglio e quelle che sono le competenze della Giunta, perché non si può dire che il Consiglio Comunale non si può esprimere su un atto di indirizzo, perché attiene proprio al Consiglio Comunale esprimersi sugli atti di indirizzo. E quindi dalla lettura di questo regolamento sembrerebbe che la Giunta con un atto di indirizzo generico demandasse alla dirigenza della Polizia Municipale la decisione su dove installare la videosorveglianza. Molti membri della Commissione ed in particolar modo anche la dottoressa facevano notare come l'individuazione di aree da sottoporre a videosorveglianza avesse degli aspetti di estrema delicatezza, non soltanto perché la norma che le disciplina è una norma comunque complessa, una norma comunque che attiene a varie vari interessi anche personali della tutela della privacy e della sicurezza personale, ma soprattutto perché è chiaramente una decisione discernente, andare ad individuare una parte della città da sottoporre a una videosorveglianza e quindi ad una tutela ad una tutela sulla prevenzione anche della criminalità rispetto a un'altra. È una cosa dirimente, è un atto di indirizzo, è un atto importante, è un atto che deve a nostro avviso passare necessariamente da una valutazione che deve essere quella del Consiglio Comunale, il quale dà degli indirizzi e dice che secondo il Consiglio Comunale le sensibilità maggiori rispetto a determinate urgenze si manifestano in una zona rispetto ad un'altra. Questa era la nostra visione. Detto questo, avevamo fatto una compiuta distinzione anche tra gli strumenti che venivano installati, e quindi una netta distinzione tra le postazioni fisse e le postazioni mobili. Evidentemente sulle postazioni mobili noi troviamo che la formulazione che debba passare, diciamo, da una procedura più snella sia corretta, e il dirigente del servizio spiegava molto bene, per esempio, su quello che viene definito il nomadismo del cassonetto, diciamo, dove vengano buttati dei rifiuti in maniera non corretta, ed evidentemente se metti le telecamere da una parte è possibile che questo avvenga da altre parti. E quindi è necessario per la polizia municipale, per la dirigenza, avere un'elasticità che li consenta in maniera rapida, in maniera veloce, senza passare dal Consiglio Comunale, di andare a spostarle. Ma è una cosa diversa quella della quale noi stiamo discutendo, e attiene invece all'individuazione di zone precise dove sottoporre la città a videosorveglianza. C'è stata data una spiegazione che assolutamente non riteniamo convincente. Non riteniamo convincente, e ritroviamo anche all'interno della delibera che andiamo a approvare una contraddizione. Perché? Perché ci viene detto che questa competenza in qualche modo, nell'interpretazione che viene data, non è di stretta competenza del Consiglio Comunale. Tuttavia in questa delibera, come allegato, si fa votare al Consiglio Comunale quelle che sono le aree sottoposte a videosorveglianza. Quindi, per quello che è stato il passato, si prende atto di quelle che sono con le procedure che sono state adottate a suo tempo, si prende atto di quelle che sono le aree soggette a videosorveglianza, però per il futuro questo non deve passare dal Consiglio Comunale. La spiegazione che attiene al fatto che non si può aspettare il Consiglio Comunale per individuare un'area da sottoporre a videosorveglianza non è assolutamente in alcun modo una spiegazione convincente, in quanto le aree e le installazioni che vengano fatte negli anni, non vengano fatte ogni mese. Quindi io non capisco quale sia il problema di affrontare serenamente una discussione all'interno del Consiglio Comunale se una zona debba essere o non debba essere sottoposta a videosorveglianza. Ci sembra che sia una cosa di assoluta attualità, ci sembra che sia una cosa dove c'è una sensibilità molto elevata anche da parte della cittadinanza, dove è chiaro che si debbano andare a fare delle scelte, perché queste scelte attengano anche al fatto che la videosorveglianza chiaramente ha dei costi, e quindi, essendo le risorse come sempre limitate e non infinite, bisogna fare delle scelte. Noi riteniamo che queste scelte debbano essere fatte alla luce del sole, non che ci si debba nascondere sul fatto che gli uffici hanno deciso in un determinato modo piuttosto che in un determinato altro, oppure che ci si ritrova un'area sottoposta alla videosorveglianza quando non c'è stata una discussione. Si tratta di individuare delle priorità, si tratta di prendere delle responsabilità che sono politiche e sono anche amministrative nei confronti dei cittadini. Quindi non c'è alcun motivo per cui non si debba far passare questa cosa per il Consiglio Comunale. Dopodiché abbiamo fatto questa richiesta in commissione, ci è stato detto che sarebbe stata affrontata una discussione all'interno dei gruppi di maggioranza, ci viene comunicato all'inizio del Consiglio che la discussione è stata fatta, e non so con quale giustificazione si è deciso comunque di lasciare inalterato il testo così com'era. testo che ricordiamo a coloro che non erano, anzi notiziamo coloro che non erano presenti in commissione, noi abbiamo chiesto comunque, qualora ci fosse stato un diniego da parte del gruppo di maggioranza, inspiegabile a nostro avviso, di far passare con chiarezza, con limpidezza, con trasparenza questo tipo di decisione del Consiglio Comunale, che comunque si andasse a intervenire in questo articolo e nell'enunciazione di questo articolo, specificando bene che comunque se non passa dal Consiglio Comunale ci deve essere un atto della Giunta, una delibera di Giunta, chiamandola per così com'è, non un atto di indirizzo, perché un atto di indirizzo è una cosa generica. Sotto atto di indirizzo può dire mettetela dove c'è bisogno, mettetela dove pare, e poi alla fine gli uffici interpretando fanno e prendono delle decisioni. Così ci sembra non sia stato fatto. Quindi noi rinnoviamo con forza la nostra richiesta, chiediamo che venga posto il Consiglio Comunale nella condizione di discutere e di decidere quali sono le aree da sottoporre a videosorveglianza nel nostro comune, perché è un tema sensibile, perché è un tema che attiene alla libertà e alla sicurezza di tutti i cittadini, ed è giusto che ci sia un confronto chiaro, aperto e partecipato all'interno dell'istituzione principe che è il Consiglio Comunale. In subordine, qualora questa richiesta non venisse accettata, noi chiediamo che questo articolo venga riformulato in maniera più precisa e si specifichi bene che se non viene fatto con un atto del Consiglio Comunale c'è un atto di governo della Giunta che con una delibera impegna gli uffici a porre la videosorveglianza in una strada rispetto ad un'altra. Quindi se possibile passare dal Consiglio Comunale, se anche questo ritenete non sia possibile, una formulazione più chiara, più semplice e più netta dell'articolo in questione. Grazie.
Grazie al consigliere De Santi. Non ci sono altri interventi? Prego. Consigliere Guma? Deve premere. Beh.
No, io ero tra quelli che non era in commissione, quindi sono stato notiziato ora, ma ho trovato anche velocemente qualche cosa che potrebbe essere utile a derimere un po' la discussione, perché non capisco se è di merito o se è una discussione politica, perché se la questione è politica, credo che una cosa non possa escludere l'altra, perché noi potremmo in qualsiasi momento chiedere la possibilità di poter discutere all'interno di un Consiglio Comunale quale potrebbe essere una programmazione anche prospettica di largo raggio e capire quali possono essere delle aree da individuare. Quindi secondo me questo non potrebbe essere un problema. Per quanto attiene la parte la parte più specificamente tecnica e di merito, io qui leggo provvedimento in materia di videosorveglianza della Gazzetta Ufficiale 99 del 29 aprile 2010, quindi ha sorpassato già il 2007 che citava prima l'assessore, scusami, ricordo, dimentico sempre il cognome dell'assessore. Comunque dice così, che all'articolo 5 al punto 5.1 in materia di sicurezza urbana, recante disposizioni legislative in materia di sicurezza, hanno attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza e, lo leggo, all'adozione di atti che sono a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidate ad essi dalla legge in materia di sicurezza di polizia giudiziaria. Quindi, evidentemente, forse ci sarà stato un refuso, forse sarà stato un errore scrivere atto di indirizzo piuttosto che delibera di giunta. Non lo so, io questo non ero lì, non c'è il, però mi fido di quello che mi dice l'assessore Salvadori. Credo che il regolamento sia stato fatto bene, perché se queste materie sono affidate direttamente ai sindaci, non capisco perché tutte le volte bisogna ritornare in atto indirizzo e cercare di farlo e decidere quali possono essere le aree soggette a controllo, qualora ci fosse anche, un'esigenza anche emergenziale, e tornare in consiglio, convocare il consiglio, decidere se va bene, se quell'emergenza può essere considerata emergenza o no. E questa è una discussione che noi possiamo fare in modo preliminare, nessuno esclude che si possa fare. Cioè, qui per ragionare insieme è fatto apposta il consiglio per ragionare. Quindi provando a ragionare con lei, non capisco qual è la difficoltà di voler convocare e chiedere al consiglio di poter ragionare su questo tema e capire insieme quali possano essere le aree destinate. Però credo che anche per, ora non per superficialità e per velocizzare le questioni e per essere semplicisti, però credo anche che la possibilità che la Giunta, mi sembra che sia scritto così sull'articolo 10, che la Giunta abbia la possibilità di decidere come e dove utilizzare questi impianti di videosorveglianza. Quindi la Giunta, qui la legge dice il sindaco, però se è ampliata la Giunta evidentemente qualcuno potrebbe anche non essere d'accordo dove il sindaco decide. Quindi c'è una discussione già interna e c'è una discussione alla quale tutti potremmo fidarci, perché le emergenze generalmente e le priorità, se la Polizia Municipale ce le indica, pensiamo che possono essere quelle vere.
Grazie consigliere Guma, la parola al consigliere De Santi.
Sì, è solo per chiarire, perché il collega dice di non aver capito, quindi io provo a spiegarmi meglio, no? Sono entrambe le cose. C'è una visione politica e c'è un problema di ordine a nostro avviso tecnico. Quello politico è un tema che non si supera con il, come dire, con il suo suggerimento, perché non è questo. E così come la legge stabilisce che il sindaco ha determinate responsabilità, tuttavia la legge non vieta che il Consiglio Comunale stabilisca o passi dal Consiglio Comunale, dalla sensibilità del Consiglio Comunale, dove siedono manifestazioni anche di orientamenti diversi, una discussione sull'individuazione dell'area. Io trovo assolutamente priva di fondamento quella scusa che dice senza bisogno di farlo passare dal Consiglio Comunale. Se voi andate a vedere quando sono fatte, in che tempiste sono state fatte le installazioni precedenti, vi accorgerete che non è una roba che riguarda un mese sì o un mese no. Quando viene fatta un'installazione, qui si parla di installazioni fisse, non è che poi dopo viene spostata un mese dopo a seconda delle esigenze che vengano individuate dalla Polizia Municipale. Si tratta di individuare delle zone che a sensibilità vengano individuate, a sensibilità manca ragionamento chiaramente, vengano individuate come prioritarie da sottoporre a videosorveglianza rispetto ad altre e non sono indicate come prioritarie. Quindi l'atto di discussione all'interno del Consiglio Comunale non c'entra nulla. Te non puoi richiamare successivamente una prerogativa che hai dato ad altri, perché al momento in cui la Giunta si riunisce e decide di mettere sotto videosorveglianza una zona di una città rispetto ad un'altra, la delibera viene fatta, le telecamere vengono messe. Noi non abbiamo bisogno di questo, perché come portare all'attenzione del Consiglio Comunale l'esigenza di sicurezza di una zona di una città rispetto ad un'altra, non abbiamo né bisogno della Giunta né di consultare il Partito Democratico. Facciamo una mozione, la portiamo in Consiglio e la discutiamo. Non si tratta di questo. Si tratta di avere o non avere su certi temi una sensibilità o meno. Io non sto dicendo che non c'è da fidarsi di quelle che sono le valutazioni degli uffici preposti alla pubblica sicurezza, in questo caso i nostri. Io non sto parlando di questo, sto parlando di responsabilità. Su indicazione della polizia municipale, che chiaramente ha degli strumenti maggiori e diversi anche dei nostri per fare delle valutazioni su quali sono le aree di rischio maggiori della città, poi però si deve fare una riflessione, perché magari ce n'è due di aree di rischio e non hai le telecamere per metterli in due aree di rischio e devi prendere una decisione, e questa decisione noi chiediamo che venga presa alla luce del sole. Non so se sono riuscito a essere sufficientemente chiaro. Io quando parlo e mi ascolto riesco a capirmi bene, però magari tante volte non riesco a esprimere bene quello che voglio dire.
Le parole tradiscono il pensiero.
Può essere, però io credo di essere sufficientemente chiaro e di parlare mediamente anche abbastanza bene, quindi credo di essermi spiegato sufficientemente bene. Dopodiché sull'articolo 10 la Giunta non viene proprio rammentata. È un articolo che viene formulato in maniera molto, molto generica, si parla dell'amministrazione comunale mediante appositi atti di diritto e gestionali, l'amministrazione comunale. Si parla della Giunta, non si parla delle competenze del Sindaco, non si parla in via esclusiva di cosa fa il Consiglio o cosa fa la Giunta. È scritto in maniera molto labile. Allora, quando si fa un regolamento si deve prescindere da chi poi il regolamento lo interpreta. Perché noi possiamo avere oggi un validissimo settore della Polizia Municipale, magari domani possiamo ritrovarci con delle persone che non sono altrettanto valide. Oggi abbiamo un sindaco che probabilmente ragiona in un determinato modo, magari domani potrebbe esserci un sindaco che decide così d'amblè di mettere sotto videosorveglianza tutta la città, e non si passa da una discussione che venga fatto in un organo democraticamente eletto. È questo il punto, questo è il punto. Perché così come è scritto il regolamento i poteri vengono attribuiti e vengono portati fuori da quest'Aula. Quindi quest'Aula non potrà decidere su quali sono le priorità in termini di sicurezza. Poi capisco che la nostra è una richiesta da questo punto di vista qui politico, quindi soggetta a valutazione, possono essere diverse anche a seconda delle sensibilità, per cui nessuno vieta al Partito Democratico di esprimersi dicendo noi preferiamo passare alla Giunta. Non è una giustificazione valida quella di dire che il Consiglio Comunale le ingesserebbe. Questa è una stupidaggine, perché non è vero, non è così. Passano, queste installazioni vengono fatte così di rado, e non è che i nostri consigli comunali sono così frequenti o così pieni di cose per cui all'interno di queste non si potrebbe trovare lo spazio per prendere le decisioni su dove fare le installazioni fisse. Le installazioni mobili invece riguardano evidentemente tutta un'altra cosa, e lì abbiamo espresso il nostro parere favorevole in quel senso lì. Così come sulla formulazione dell'articolo ci sembra che se venisse esplicitato meglio, invece di dell'amministrazione comunale così vaga che con un atto di indirizzo dice agli uffici dove mettere l'occhio del Grande Fratello, se venisse esplicitato che deve essere una decisione adottata con una delibera di giunta, credo che non farebbe male a questo regolamento, semplicemente.
Grazie consigliere De Santi. Non ci sono altri interventi su questo punto all'ordine del giorno, quindi direi di passare alla votazione. Punto 12 all'ordine del giorno, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. È stato approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario insieme Poggibonsi e Poggibonsi 5 Stelle. Sul punto abbiamo anche l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, la votazione come la precedente. Andiamo avanti, punto 13 all'ordine del giorno, deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, ratifica. La parola all'assessore Salvadori.
Allora, come abbiamo illustrato ieri durante la commissione, questa è una delibera assunta dalla Giunta in via d'urgenza a fine agosto. Abbiamo visto e le vedremo anche stasera i motivi per cui abbiamo assunto questa decisione appunto in via d'urgenza. Come sapete, variazioni al bilancio possono essere appunto assunti per motivazione d'urgenza dalla Giunta e poi devono essere ratificate, quindi vengono reillustrate al Consiglio Comunale. Allora, alla fine di agosto noi avevamo questo quadro sostanzialmente che ci portava appunto a fare delle variazioni al bilancio. Innanzitutto avevamo la delibera regionale del luglio del 2016 in cui appunto si assegnavano risorse nell'ambito del PIU al comune di Poggibonsi e Colle Valdenza, e ne conseguiva la necessità di ricorrere con urgenza all'affidamento di incarichi professionali e avevamo bisogno sostanzialmente di fare degli spostamenti di fondi assegnati a capitoli fattori diversi all'interno comunque del settore lavori pubblici, quindi in questo caso non c'è una variazione di entrata e in uscita, ma c'è una variazione tutta interna ad uno specifico settore. Non solo, invece a fine luglio, abbiamo avuto anche la comunicazione della Regione di un bando a cui abbiamo partecipato come capofila, come Comune di Poggibonsi insieme a San Gimignano, aggiudicandoci 15.000 euro per lo svolgimento di attività con le scuole. Sono 15.000 euro sul progetto Fenice Contemporanea, che abbiamo anche recentemente illustrato alle scuole. L'ultimo appuntamento di presentazione è stato lunedì scorso all'HB e poi le attività sono a vario titolo già iniziate, e in questo caso appunto registravamo una variazione in entrata sul settore cultura e istruzione. Nello stesso tempo, preso atto appunto dell'esito di un incarico professionale che è andato a verificare lo stato delle caldaie di alcune strutture pubbliche, in particolare di due scuole, il Picchio Verde in via Borgaccio e la scuola in via Ticci a Staggia Senese, nonché dell'impianto del Palazzo Civico in piazza Cavour, abbiamo constatato la possibilità di procedere ad un rinnovo, quindi ad interventi, con l'impiego di risorse che derivavano dal ribasso d'asta relativamente appunto ai lavori svolti su due scuole svolte durante l'estate. Vi ricorderete i lavori svolti a San Gallo durante l'estate, sul tetto di San Gallo della scuola materna e dell'asilo, e i lavori svolti appunto a Vittorio Veneto. 88.000 euro del ribasso sono state utilizzate appunto per l'impiego per le due scuole che vi citavo precedentemente, ovvero Picchio Verde e la scuola di Staggia, per rinnovare le caldaie. Invece 77.000 euro, cioè l'importo necessario per il rinnovo a Palazzo Comunale, è stato finanziato mediante l'applicazione di un avanzo di amministrazione. Avevamo ancora uno spazio all'interno dell'equilibrio che ci ha permesso di fare questo, tenuto conto chiaramente dell'equilibrio che rimane appunto tale, e con un avanzo a fine agosto con un avanzo di amministrazione di circa 1.530.000 euro. Perché l'urgenza? Si capisce, lo dicevamo anche ieri sera in commissione, facilmente intuibile che appunto il rinnovo di caldaie abbia la necessità almeno di un periodo di tempo per poter procedere a gara, e che laddove le risorse finanziarie si siano presentate a fine agosto è giusto che la Giunta abbia appunto preso questa decisione per poi avere tutto il tempo di procedere alla gara e quindi fare le sostituzioni prima che l'inverno abbia inizio, che è già un po' iniziato.
Grazie all'assessore Salvadori.
A fagiolo, ma ora ritorna caldo.
Sul punto non mi pare che ci siano interventi, quindi passerei alla votazione del punto 13 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Approvato con i suoi usciti. Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, si è astenuto Poggibonsi 5 Stelle. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come la precedente. Punto 14 all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2016-2018, variazioni. La parola all'assessore Salvadori. Premi, alza il microfono,
vai, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Allora, in questo caso non è una variazione assunta dalla Giunta, ma una variazione che invece presentiamo al Consiglio e riguarda variazioni in entrate e in uscite che si sono presentate nel mese di settembre sostanzialmente. E in questo caso, dunque, le vado a illustrare, anche in questo caso ne abbiamo fatte una lunga illustrazione, disamina ieri sera in commissione, però ripeterò quindi brevemente ciò quanto ci siamo già detti ieri sera. Allora, in questo caso noi abbiamo registriamo appunto con questa delibera 148.160 euro in entrata come maggiore entrata, quindi entrata straordinaria, in riferimento ad una voce che è quella dell'indennità di disagio ambientale, riferita ad anni precedenti, la registriamo quest'anno. Come abbiamo spiegato ieri sera, appunto, sono state fatte in fase di bilancio previsionale delle valutazioni attente, relativamente prudenziali, relativamente a quello che era la situazione anche di IMU che l'ATO ci doveva e ci deve appunto durante il corso del 2016. E quindi, diciamo, sono cifre che erano all'attenzione dell'amministrazione di cui aspettavamo però l'evoluzione di alcune procedure per poterle poi registrare all'interno del bilancio. Quindi al momento in cui c'è stato l'atto ufficiale abbiamo proceduto alla registrazione, appunto, e stasera le presentiamo all'interno di questa delibera. Poi invece registriamo 215.000 euro in più riferite all'emissione di accertamenti per imposta di pubblicità. Anche questo lo spiegavamo ieri sera, sono variazioni del tutto normali quando appunto si procede a fare dei recuperi, considerando che il bilancio del Comune Poggi Bonsi è intorno a 25 milioni di euro, è del tutto normale che ci possano essere degli scostamenti e in questo caso appunto sono positivi, quindi per un totale di 363.168 euro se consideriamo l'IDA 148 e 215 in riferimento agli accertamenti per l'imposta di pubblicità. Invece abbiamo registrato 100.000 euro in meno, quindi di minori entrate rispetto al recupero dell'IMU, quindi 363 meno 100, appunto il totale è 263. Di questi 263.000 euro abbiamo ritenuto che 200.000 euro di poterli impiegare e destinare a piccoli, grandi investimenti. Dico piccoli perché i valori non sono enormi, però sono grandi per quello che è il valore che ricoprono, perché questa cifra verrà sostanzialmente suddivisa tra acquisizioni e acquisti di giochi per le scuole, quindi nelle scuole materne sostanzialmente, nelle scuole dell'infanzia, e giochi per i parchi pubblici, e quindi altalene, casine di legno e similari, come già abbiamo fatto anche lo scorso anno. Una parte invece di questi 200.000 euro vanno ad asfaltature, quindi scuole e strade, e poi è un po' la tematica o comunque investimenti appunto nella viabilità, nella mobilità, nel miglioramento urbano, che poi è la tematica guida dell'amministrazione, sono i grandi, diciamo, settori su cui questa amministrazione si sta impegnando. E nello stesso tempo invece 63.000 euro aggiunti a 41.000 euro che derivano da risparmi appunto ottenuti dall'amministrazione per ribassi di gara relativamente a determinati servizi eccetera, noi li utilizziamo per poter andare a implementare il fondo di crediti di dubbia esigibilità. E anche in questo caso chiaramente tutto sta all'interno dell'equilibrio che viene riaccertato, l'avanzo di amministrazione si conferma di intorno a 1.530.000 euro e 291, e abbiamo proceduto anche a cedere una parte appunto di patto, cioè una parte di equilibrio sostanzialmente, quello che era il vecchio patto di stabilità. Noi avevamo fatto richiesta alla Regione per 150.000 euro, ma viste invece le richieste ingenti presenti in Regione Toscana di cessione invece che di acquisizione di spazi finanziari, sono state accettate soltanto le richieste sono state accettate al 50% del valore proposto, e quindi a noi hanno accettato 75.000 euro che appunto ci costruiscono la possibilità di avere spazi maggiori per il futuro. Fine.
Grazie all'assessore Salvadori. La parola al capogruppo Mircoli.
Grazie Presidente, solo per dire che come Movimento 5 Stelle voteremo contrariamente per quanto riguarda il discorso dei contributi che ci sono, che vengano, diciamo, per disagio ambientale. Si vede che ci sono 100.000 euro di insoluto sull'IMU, e bene o male si sta tranquilli perché tanto ci sa il discorso, si è fatto la differenza. Si è parlato di 100.000 euro, non sono stati riscossi. Ma non riguarda sull'IMU non riscosso dal
per quanto riguarda l'inceneritore, lì penso si parla di una cosa generica, di questi qui 100.000 euro che mancano. Infatti una cosa, capivo bene, però bene o male dico, si sta tranquilli perché tanto ci sarà sempre questo contributo che, perché ci sarà l'inceneritore. Ecco, dico io, se non ci fosse l'inceneritore come si muoverebbe allora se ci mancasse questi 100.000 euro? Cioè, ora si sta tranquilli, perché bene o male si può compensare con il contributo che ci viene dal disagio ambientale. Però siccome non siamo, diciamo. Non è riferito al discorso dell'IMU sull'inceneritore, che quella è stata chiarita fra.
No, però fate
sentire. Non volevo interrompere loro.
No, ci mancherebbe, Mircoli, parli lei.
No, il discorso è questo qui, cioè bene o male si sta sempre preparati perché si sa, dice, vabbè, non si riscuote da queste parti perché tanto bene o male si recepisce questo contributo di disagio ambientale. La nostra posizione è, diciamo, per ovviare, diciamo, un piano di dismissione dell'inceneritore e quindi un domani magari mi preoccuperei più di riscuotere tutto quello che c'è da riscuotere senza, diciamo, averci questo contributo esterno che ci tiene tranquilli, ma io preferisco non monetizzare, diciamo, la salute dei cittadini con quelle che sono le esigenze del comune. Grazie.
Bene, grazie al consigliere, al capogruppo Mircoli. La parola al consigliere Carigiani.
Sì, grazie presidente. No, Mircoli, io ho capito, cioè nel senso, il problema è che noi dovremmo chiudere l'inceneritore, quindi la sintesi è questa: dismissione totale. Perché no, è una domanda precisa, perché l'unica cosa è quella. Basta.
Mircoli, prego.
Per creare un percorso per pianificare la chiusura dell'inceneritore, infatti. Questo. Ma non è che si dice che domani si chiude, no, questo assolutamente. Ma nemmeno ve lo chiediamo, perché sappiamo che va. È una cosa che ci vorrà del tempo anche per prendere quella strada. Magari se ci riuscirà di convincere l'amministrazione a seguire questa strada, ci proveremo comunque.
Grazie, non parlate fuori microfono. L'assessore Salvadori, prego.
Ecco, velocissimamente, no? Per un chiaro. Sì, mi chiamo Salvadori, sì. E velocissimamente, perché questo per farle notare questo. Allora, innanzitutto nei recuperi, come dire, quando si fa recupero, si fanno delle stime, può accadere che durante l'anno appunto ci possono essere delle variazioni, però indipendentemente dal disagio ambientale, cioè fatto salvo il disagio ambientale con le problematiche che ci dicevamo ieri sera, noi abbiamo avuto 215.000 euro in più rispetto agli accertamenti per le imposte pubblicità, quindi sostanzialmente anche senza il disagio ambientale noi comunque avremmo avuto un'entrata positiva, e questo appunto è frutto comunque di una gestione equilibrata del bilancio e delle valutazioni che vengono fatte durante l'anno. Ecco, questo per chiarire.
Grazie assessore. La parola al sindaco.
Devo dire che non avrei voluto non intervenire, però fra tutte le motivazioni che uno, diciamo, un consigliere può addurre per votare, cioè per giustificare un voto negativo alla variazione del bilancio, francamente, diciamo, non dichiararsi contrari per non recepire un trasferimento a cui il comune ha titolo e peraltro è già stato incassato, la trovo assolutamente bizzarra, come qui non c'entra niente la compensazione e l'accertamento di cui siamo sottoposti per obbligo e anche per dovere morale nei confronti, devo dire, di chi non paga, e il comune, come tutte le amministrazioni comunali, come tutte le amministrazioni dello Stato, insomma, perseguono chi non si comporta correttamente. L'indennità di disagio ambientale deriva da una serie di atti e diciamo è un'entrata straordinaria che non tutti i comuni hanno, ma che hanno i comuni che ospitano gli impianti che recuperano, perché il termovalorizzatore è un impianto di recupero dei rifiuti, e che poi, insomma, sono a disposizione del bilancio. Avrei più facilmente compreso una discussione su come spendere queste risorse aggiuntive che abbiamo a disposizione, noi le investiamo nella
nella opere di manutenzione più piccole e nel completamento dell'opera di rinnovamento degli arredi scolastici, come richiesto e come giustamente richiesto dalle dirigenze scolastiche. Su questo mi sarei aspettata una discussione, francamente, e una considerazione positiva o negativa sul fatto che c'è un contributo e lo si recepisce. Mi pare ecco, bizzarro tutto qui.
Grazie Sindaco. Mircoli, prego, il capogruppo.
La ritengo molto bizzarra, in quanto dire, allora, le motivazioni sono state spiegate ieri tra l'altro in commissione, e nessuno ha nulla da dire su dove verranno investiti, perché finché si guarda di ripristino, insomma, delle strade, delle scuole e via dicendo, quello va benissimo, vengano utilizzati. Però siccome si premette sempre su questa voce, che io sinceramente come movimento ne faremo volentieri a meno, magari quel discorso preferirei che fosse compensato quella mancanza in un altro modo, anche se, diciamo, i dati fossero sempre positivi, però la vedo una ragione valida per ritirare sempre l'attenzione su queste cose. Grazie.
Grazie capogruppo Mircoli. Se non ci sono altri interventi sul punto, passerei alla votazione del punto 14. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario Poggio Bonzi 5 Stelle e insieme Poggio Bonzi. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. La votazione come la precedente. Il Consiglio Comunale si è concluso. Buona serata a tutti. Arrivederci. Chi vuole la giustificazione si avvicini al bancone.